se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
E buongiorno e bentornati a tutti qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick e spero siate pronti a farvi accompagnare durante tutta la settimana da pensieri, riflessioni, provocazioni e idee. Ricordo a tutti i numerosi nuovi ascoltatori, e vi do il benvenuto, che Daily Cogito può essere seguito ovunque. Potete iscrivervi con Spotify, YouTube, Spreaker, iTunes e ogni giorno contenuti freschi e nuovi di zecca. Dal lunedì al venerdì alle 7 del mattino il podcast che state ascoltando, il sabato alle 14.30 insieme a Michele Boldrin fra attualità, economia e filosofia, infine la domenica alle 12 con Philosopher So Good, il podcast un po' più approfondito e filosofico. Ma adesso non perdiamo ulteriore tempo e passiamo all'argomento di oggi, parliamo di videogiochi. È interessante parlare di videogiochi all'interno di un media, il podcast, che non mi permette di mostrarvi immagini, ma anche questa è una sfida e vedremo se le parole saranno adatte e sufficienti a suscitare in voi le immagini che vorrei trasmettervi. Parliamo di un gioiello narrativo e videoludico che ho giocato nell'arco di circa 6 ore, è un gioco molto breve, l'erede spirituale di Limbo, gioco di qualche anno fa che ha fatto sognare tantissimi videogiocatori, che è contraddistinto da un minimalismo davvero straordinario. Sto parlando di Inside, gioiello minimalista, perché questo videogioco adotta quella filosofia a cui io mi sento molto legato del meno sai più sai. Facciamo un parallelismo per capire il valore del minimalismo. Se qualcuno di voi ha in mente il medium del fumetto, beh, sapete bene che ci sono i fumetti in bianco e nero e i fumetti a colori. Ora, i fumetti a colori manifestano un grande talento da parte del colorista, dell'illustratore, sono una gioia per gli occhi e io li amo moltissimo, ma l'immagine in bianco e nero, dandomi di meno, a me, da lettore e spettatore, mi permette di entrare molto di più nella storia. Il valore del minimalismo è quello di darmi di meno dal lato autoriale per farmi fare di più dal lato del fruitore. Un fumetto in bianco e nero sarà necessariamente più riempito di elementi del lettore, perché il lettore dovrà immaginarsi i colori, dovrà immaginarsi le sfumature, dovrà immaginarsi le ombre, le luci e quindi tutto quello che è l'universo del colore che in un fumetto colorato, per quanto meraviglioso sia, mi è già dato e quindi io devo fare uno sforzo in meno. Credo che l'arte molto spesso abbia a che fare con questa necessità da parte del fruitore di muovere il culo. Ecco, Inside, esattamente come il predecessore, che non è un prequel, ma è semplicemente un predecessore spirituale, i produttori sono gli stessi, Limbo, fa proprio questo, ci dà poco, ci dà scarsi elementi, tanto narrativi quanto visivi, e costringe il videogiocatore, quindi il fruitore, attraverso l'interazione videoludica, a riempire il gioco. Quindi io amo il minimalismo proprio perché impone al fruitore di fare qualche cosa. E se è vero che l'arte è interattività, beh, capite bene che il minimalismo è una marcia in più. Ma non è di questo che voglio parlare, voglio proprio raccontarvi qual è la filosofia che sta dietro Inside. Attenzione, ci saranno degli spoiler, quindi se siete videogiocatori, non avete ancora videogiocato a Inside e non volete rovinarvi le sorprese di questo gioiello, vi consiglio di fermare qui il podcast, di andare a giocare a Inside e riascoltarlo in seguito. Se invece non siete spoilerofobici, beh allora tranquilli, comunque è un gioco che pur sapendo dove andrà a parare, non mancherà di nulla nella sua magia, assolutamente. Inside ci proietta subito in medias res. Siamo un bambino, un ragazzino in fuga. L'ambientazione è distopica ed è immersa in un contesto angoscioso. L'atmosfera è oscura, piena di ombre, molto opprimente, piena di guardie e di cani che all'inizio del gioco stanno letteralmente cacciando il nostro protagonista, il nostro avatar, che con difficoltà deve sfuggire a guardie, cani e trappole e trabocchetti. Ci sono anche degli operai zombie, letteralmente zombie perché non si muovono e possono essere mossi soltanto da un marchingegno particolare che il gioco, in un gioiello di soluzione per il gameplay, ci permette di utilizzare per fare delle azioni particolari. E poi ci sono prigionieri e c'è questa ambientazione post-metropolitana e post-industriale che davvero è opprimente, è grassa, è opulenta ed è piena, pur essendo svuotata di elementi, è piena di angoscia e di terrore. Inoltre, Inside è straordinario perché non ci risparmia nulla, né da un punto di vista narrativo, dobbiamo scoprire mano a mano quello che sta succedendo perché il gioco non ci dà risposte, non ci dà nulla su cui basare la nostra comprensione, ma soprattutto non ci risparmia niente dal punto di vista dell'emotività. Il modo con cui muore il protagonista è orribile ed è interessante questa scelta perché molto spesso il bambino, il ragazzino, nel videogioco ma anche nel cinema, pensate, c'è una grande ritrosia, non solo a farlo veder morire, ma a farlo veder morire male. Beh, qui ci saranno delle scene terrificanti, quando i cani riusciranno a mettere le grinfie su questo bambino, sarà brutto il modo in cui muore. Vabbè, dimenticavo, è un platform, quindi noi vediamo sempre, corriamo in due dimensioni, anche se poi il gioco graficamente ha una tridimensionalità in realtà molto bella, molto anche qui di atmosfera, piena di elementi che non sono elementi che ci vengono dati, ma elementi che dobbiamo noi estrapolare dal gioco. Dove sta il coraggio narrativo di Inside? Perché fino a qui, oltre a somigliare molto già a Limbo, in realtà non ci dà nulla di nuovo, sembra simile a tanti altri giochi. Beh, c'è una svolta nel gioco, c'è una svolta che dà senso a tutto quello che avviene prima, perché durante questa fuga il nostro ragazzino, bambino, è necessitato a trasformarsi in un mostro, in una mostruosità, in un abominio. Ora, non so bene come trasmettervi questo elemento, ma per me è stato un momento di vero orrore. La trama ci racconta che a un certo punto questo ragazzino, davanti agli occhi allibiti di altri esseri umani che in realtà stanno osservando esperimenti aberranti, abominevoli all'interno di un laboratorio di qualche scienziato pazzo, il nostro ragazzino, nel tentativo di liberare un frutto di questi esperimenti, questo abominio che in realtà sembra la fusione massiva di decine di corpi umani, informi e completamente privi di ordine organico, viene inghiottito, inglobato, anzi ancora meglio assimilato e metabolizzato da questo mostro. E in quel momento, e lì c'è la svolta geniale narrativamente parlando, in quel momento noi, il videogiocatore, diventiamo l'abominio. Per tutta la seconda parte del gioco, in realtà non è esattamente la seconda metà, perché è circa un 20% di tutto il gioco, per il restante 20% del gioco diventiamo questo abominio, dobbiamo manovrare questo mostro, questo human centipede, mi verrebbe da dire, da un certo punto di vista, è lo stesso orrore che ci viene trasmesso anche da Human Centipede, un'immagine che ricorda alcuni paradigmi narrativi e letterari come Il pasto nudo di William Burroughs, oppure nel cinema Society, The Horror, in cui c'è questa immagine orripilante di corpi che si uniscono in questa sorta di orgia orribile e orrorifica. Insomma, diventiamo una cosa brutta, ragazzi. Il coraggio narrativo è quello di trasformarci. E vi giuro che giocando ci sentiamo trasformati, perché dobbiamo anche imparare a muoverci. sotto la forma di questa mostruosità. La mostruosità che si traduce in immagine, perché è orribile guardare questa massa informe di corpi enorme da cui spuntano braccia, gambe, orecchie, arti, deformi, una cosa enorme, orribile. Il suono, ecco, forse qui veramente il capolavoro di Inside è il sound design, i suoni. I suoni, anche prima della trasformazione, sono geniali, c'è un silenzio tombale, non c'è una colonna sonora se non nel momento di maggior drammaticità, quando sale questa musica, però comunque minimale, che non è neanche una musica ma è un suono che monta nel climax narrativo. Ci sono dei suoni però che sono veramente abominevoli, perché quando ci trasformiamo in mostro, dall'interno del mostro, Inside the Monster, mi verrebbe da dire, quindi uno dei sensi di questo titolo è proprio quello, dall'interno della mostruosità provengono suoni assurdi, urla di uomini e di donne, gorgogli, gemiti, rantoli, e poi la cosa che mi ha fatto venire la pelle d'oca, ragazzi, il pianto e il gemito di un infante, o forse di più infanti, e per tutto il tempo tu stai lì a chiederti: ma come siamo riusciti, noi umanità, a produrre quell'abominio che siamo diventati? Come, con che coraggio, con quali tecnologie e con quali obiettivi? E poi c'è ovviamente un orrore di percezione, perché quando siamo l'abominio, ancora cerchiamo di scappare, la nostra fuga completamente anarchica, irredenta e incontenibile è vista da coloro che l'esperimento lo portavano avanti, quindi scienziati, operai e semplici spettatori, e quindi c'è l'orrore della percezione del mostro che riesce a evadere dalla sua gabbia, e siamo noi a evadere e a dover fuggire da questo laboratorio terrificante. Il punto fondamentale, filosoficamente parlando, di Inside è straordinario. Solo in forma mostruosa, solo perdendoci nel mostro, ci possiamo liberare. I normali non saranno mai liberi, perché la libertà si compie solo quando qualsiasi aspettativa razionale è distrutta. E quindi Inside diventa una narrazione della normalità contro la mostruosità, ma ancora meglio, dell'aspettativa razionale e scientifica contro l'anarchia abominevole della libertà. La libertà è intrinsecamente inaccettabile, è orrorifica perché ci impone di diventare qualcosa che non potevamo prevedere per essere davvero liberi, e tutte le altre forme di libertà sono menzogne, secondo Inside. Secondo questa visione, i normali non possono essere liberi perché saranno sempre relegati alle loro proprie aspettative, alla costruzione razionale, alla struttura di ciò che si aspettano dalla realtà. E il loro orrore, che è il mio orrore, che è il tuo orrore, che è l'orrore dei normali, per quanto la normalità sia così difficile da definire, tutti i normali sono imprigionati nella normalità, perché la normalità è conservazione di uno status quo contro il mostruoso, è il tentativo di arginare il dionisiaco, aberrante, abominevole, terrificante, inaccettabile, gorgogliante, rantolante, che erompe nel mondo. Comunque sia, comunque cercheremo di arginarlo, prima o poi l'abominio irromperà. E l'abominio potremmo essere noi, l'inaccettabile potremmo essere noi. Inside è narrativamente coraggioso, perché distruggendo questa immagine razionale della libertà, distrugge le aspettative del videogiocatore stesso. Ecco la grandezza di questa storia. La grandezza di questa storia sta nell'empatia inevitabile che il videogiocatore sente nei confronti del mostro, dell'abominio. Una narrazione che, a mio parere, potrebbe essere tranquillamente, per valenza filosofica e narrativa e letteraria, affiancata a Frankenstein, ai grandi romanzi della storia che hanno cercato di raccontare la mostruosità. Inside diventa un pezzo fondamentale di quella corrente narrativa e di nuovo mi viene da dire quanto alcuni videogiochi possano essere tranquillamente equiparati ad esperienze letterarie e narrative. Inoltre, devo dire che alla chiusura della storia mi è venuta in mente solo una frase devastante, incredibilmente cinica eppure vera, che io ho trovato alla fine dei viaggi di Gulliver, quando Gulliver, alla fine dei suoi viaggi, dopo aver visto la mostruosità, ma non nelle popolazioni e nelle isole e nella diversità che ha contraddetto la sua idea di anormalità o di normalità, quanto piuttosto rispetto al ricordo che Gulliver aveva dell'umanità e alla sua nuova idea di umanità e normalità, egli dice: da oggi in poi occuperò solo mezzo posto nel mondo. Perché? Perché mi rendo conto che le mie aspettative mi rendono impossibile diventare davvero libero. Giocate Inside, se ne avete la possibilità. È un gioco che può essere tranquillamente avvicinato da chiunque, anche da chi non è un videogiocatore, perché è un gioco che in realtà è molto più di un videogioco, è un'esperienza narrativa e filosofica che mi ha particolarmente colpito. Io spero che questa recensione / pur parlé filosofico su Inside vi sia piaciuto. Ovviamente ditemi con un commento cosa ne pensate voi di questo videogioco, se l'avete giocato, e cosa vi aspettate dal videogioco se ancora non l'avete giocato. È un'esperienza che secondo me va fatta, mi raccomando. Se avete un computer, una Play 4, dovete assolutamente giocarci perché è meraviglioso. Aspetto i vostri commenti e ovviamente vi invito a condividere questo podcast per far conoscere Daily Cogito a quante più persone possibile, anche per ampliare la community e il dibattito. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata, buon inizio di settimana e non dimenticate che non è tutta noia ciò che pensa.
Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curacept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.